tardi ne parliamo col direttore Paolo De Paola. Ciao direttore.
Ciao, buongiorno a tutti.
Direttore, ci hai capito qualcosa tu sul gol di Mbappé? Cioè, io sul fuorigioco oramai credo che ci sia talmente un'ampia interpretazione che oramai ci stanno abituando ad accettare tacitamente qualunque cosa succeda, però forse va chiarito un po' meglio il concetto.
Ma il concetto secondo me dovrebbe essere quello che ci sia luce, che ci sia una luce tra diciamo l'attaccante e il difensore. Ma io sono favorevole al fatto che il fuorigioco, anche se di pochi centimetri, ma più o meno le due figure appaiate, non vada in qualche modo, come dire, sanzionato. Cioè deve essere una cosa abbastanza evidente, non può essere per un centimetro, anche se la tecnologia mette a disposizione questo, però mi sembra che ci sia troppa diversità di valutazione, nel senso che per esempio in Italia siamo rigidissimi, altrove non è così. Altrove addirittura certe cose non si vanno nemmeno a guardare fino in fondo, quindi vorrei capire a livello internazionale, e questo ci può aiutare Rosetti, ci può aiutare in Italia chi può, diciamo, in federazione dirci qualche cosa, va un po' stabilito un criterio diciamo che sia utile per tutti a livello internazionale e a livello nazionale. Ecco, il mio suggerimento è che ci possa essere una luce evidente di differenza tra il difensore e l'attaccante.
Sì, e poi tra l'altro nella fattispecie spesso e volentieri si dice però il giocatore che tocca il pallone rimette in gioco l'attaccante. Possiamo dire, chiudendo poi l'argomento direttore, che forse bisognerebbe ricomporre un po', cioè studiare bene la regola del fuorigioco che è stata cambiata sotto tanti punti di vista, con tanti cavilli, tante cose che rendono complicata l'interpretazione anche in pochi minuti, almeno cercare di renderla chiara ed evidente una volta e per tutte, con, e sono d'accordo con te direttore da questo punto di vista, anche una chiarezza. Cioè il fuorigioco nasce col fatto che l'attaccante non può avere un grande vantaggio, se il vantaggio è di pochi centimetri, ma che vantaggio è? Però allo stesso tempo, se un giocatore si trova ampiamente in fuorigioco e il pallone che viene lanciato lo trova in fuorigioco ma è stato sfiorato da un avversario senza cambiarne la traiettoria, non può rimetterlo in gioco. Non lo so, ci sono tante cose che comunque vanno risistemate.
No, però attenzione, su questa cosa qui, c'è anche sempre il momento della partenza del lancio.
Certo.
Cioè, se al momento del lancio il giocatore, il compagno di squadra è in fuorigioco, rimane in fuorigioco anche se la tocca un altro. Cioè, su questo bisogna fare attenzione, non è che ti rimette in gioco. Ti rimette in gioco se comunque sei in posizione regolare. Cioè, su questo diciamo ci sta, perché alcuni non le guardano proprio le deviazioni, cioè non guardano proprio il tocco dell'avversario che rimette, perché la vecchia regola dice questo, che se però ci dovrebbe essere un retropassaggio volontario da parte dell'avversario sul quale tu intercetti, ma se è su cross di un tuo compagno che viene intercettato, la regola anche qui è molto molto labile, flessibile. Non c'è chiarezza a tal proposito.
Esatto, perché la vado a leggere, giusto per capire, però insomma, capire è un parolone. È stato effettuato, dice la regola, intenzionalmente un salvataggio da un avversario,
esatto.
Un calciatore in posizione di fuorigioco che riceve il pallone da un avversario, il quale lo gioca intenzionalmente, compreso con mano braccio, non è considerato,
esatto,
aver tratto vantaggio, a meno che non fosse un salvataggio intenzionale di un avversario. E questo è il punto. Quindi insomma questa è la situazione. Perfetto, andando avanti direttore, finisce questa Nation League che ha fermato il campionato, e qualcuno dice beh, la finale terzo e quarto posto si poteva anche evitare, ma tant'è, si è giocata eccetera. Quali sono le indicazioni che ha tratto dalla nazionale di Mancini in questa finale vinta col Belgio?
Ma devo dirti la verità, io ho tratto delle impressioni positive. E innanzitutto entro un pochino nel merito della polemica giochisti non giochisti, no?
Mamma mia.
Cioè, nel senso, avete visto la Francia? No, chiamo in causa il nostro amico Marco Piccoli,
okay.
No, cioè, lo dico affettuosamente.
Certo, ci mancherebbe.
Cioè, la Francia secondo voi ha meritato di vincere la finale? Faccio questa domanda, Ma me la faccio questa domanda. Secondo me no, perché per il possesso palla, la qualità del gioco, il pressing, l'intenzionalità, la propositività eccetera, della Spagna, la Spagna avrebbe meritato, onestamente, no? Cioè, l'abbiamo visto dal primo all'ultimo minuto, la Spagna, cioè, non ha fatto altro che togliere il respiro alla Francia. Però che ha fatto la Francia? Ha fatto il gioco di Deschamps, della Juve di Deschamps, è un gioco all'italiana? Probabilmente sì, cioè si è difesa in ogni parte del campo, quando ha avuto la possibilità di colpire, in contropiede ha colpito. E beh, quello che cos'è? Non è lo stesso, come dire, un calcio bello? È un calcio brutto quello? Per me no. Cioè, per me comunque la finalizzazione di un grande campione, si chiami Mbappé o si chiami Neymar o si chiami quello che si vuole, ma insomma la finalizzazione fa la differenza. Poi, diciamo, per tutti gli allenatori, anche i più esasperati giochisti, è sempre il giocatore, il talento del giocatore che fa la differenza. E anche nella disputa che ci fu all'epoca, per esempio, fra Van Basten e Sacchi, sì, io un po' sto dalla parte di Sacchi perché poi non mi è piaciuto Van Basten quello che ha detto,
certo,
dopo.
Perché poi è stato,
però, offensivo. È anche vero che sono i giocatori a fare la differenza. Ecco, quindi non ce la meniamo tanto, insomma, con il fatto, per carità, la squadra oggi, una squadra non organizzata, anche se è imbottita di campioni, perde con una squadra anche di livello inferiore se questa è organizzata, ma ormai quel minimo di organizzazione ce l'hanno tutte. Noi abbiamo visto, guarda, io dico la verità, sì, a me è piaciuta la partita tra Francia e Spagna per l'intensità del gioco e la velocità, ma mi è piaciuta anche la partita soprattutto fra Italia e Belgio,
certo,
ma mi era piaciuta precedentemente anche quella tra Italia e Spagna, perché l'Italia in 10 ha giocato meglio della Spagna, tant'è vero che poi ha segnato e, insomma, ha mostrato delle trame di gioco veramente interessanti. Ormai è questo il calcio: la velocità, la capacità di essere propositivi, offensivi sicuramente. Ecco, si vede molto meno, se non a volte appunto più nella Spagna che in altre squadre, quel tiki-taka di guardiolismo concezione, di Guardiola concezione. Cioè quel passaggio sempre indietro a volte per riuscire a trarre vantaggio dall'inserimento dell'attaccante. Gli spagnoli nemmeno di oggi lo applicano, perché quello di Luis Enrique è un calcio che entra nelle linee di passaggio e sta sempre molto alto.
Certo.
È un calcio differente, che fa sì del palleggio, diciamo, una sua dote, ma è soprattutto, come dire, la riproposizione offensiva sull'errore dell'avversario.
Ma
specula
poi
molto sull'errore dell'avversario.
Ma poi perché, direttore, a proposito, giustamente lei dice l'organizzazione è fondamentale, chi non è organizzato puoi fare quello che vuoi, non vinci, hai difficoltà. La fase difensiva non fa parte dell'organizzazione calcistica, la fase difensiva non fa parte della strategia di una partita di calcio, la fase difensiva non fa parte del calcio stesso. Cioè, io quello che non capisco, e capisco qual è la polemica a cui fa riferimento e l'appoggio, magari uno può avere un giudizio estetico che dice: io preferisco vedere tanti gol, ma poi non avere una fase difensiva. Il calcio di Zeman, faccio un esempio, no? Non puoi vincere le partite 5-4, che poi magari qualcuno ne, anzi la maggior parte le perdi. La fase difensiva fa parte del calcio, quindi io penso che il tifoso, allora, si può anche divertire.
Vuoi tirarmi per quei pochi capelli che non ho?
Ci tiriamo insieme
in una polemica sulla quale io mi ci tuffo, perché mi piace molto. Allora io ti dico la mia,
sì,
cioè la realtà come Zeman fa impazzire, letteralmente impazzire alcune piazze, perché, diciamo, noi in Italia abbiamo anche, come dire, delle nicchie,
sì,
che non esistono in altri paesi, cioè delle realtà per cui anche un allenatore che comunque, come dire, ti fa avere delle promozioni ma non ti fa vincere in assoluto quello che è considerato il vincere, è una Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Supercoppa Europea, uno Scudetto, una Coppa Campione, eccetera, ma ti crea attorno a quella piazza un interesse tale per i risultati clamorosi, che so, ti batte il Milan, ti batte l'Inter, ti batte la Juve, per cui poi questi personaggi vengono in qualche modo divinizzati, cioè vengono mitizzati,
esatto,
diventano delle icone vere e proprie. Va benissimo, nessuno li tocca, però noi stiamo parlando di valori assoluti. Nei valori assoluti non mi puoi mettere Zeman nel valore assoluto, perché nel valore assoluto io ti metto Sacchi. Io ti metto Michels, ti metto
Guardiola stesso.
Chi ha fatto, ti ha fatto l'Olanda, anche se perdente, attraverso l'Ajax, perché quell'Olanda dei Neskens, dei Surbier, di Cruyff, di tantissimi, Kroll, eccetera, eccetera, anche se venne dopo, ma ti dico, quell'Ajax lì, trasferito in nazionale, fece grandiosa l'Olanda, ma erano giocatori vincenti, avevano vinto due coppe intercontinentali, due coppe campioni, una marea di scudetti, di titoli nazionali, scudetti è solo italiano, titoli nazionali, per cui come fai a dire quelle non sono squadre vincenti? Che cosa voglio dire con questo? Che comunque alla fine il valore assoluto è vero, è misurato purtroppo, o per fortuna, dal successo. Cioè, non è vero che se tu vinci e vinci male hai meno, come dire, importanza di chi gioca bene. Io non credo, ecco, tornando alla polemica che poi era scaturita da una frase di Italiano, a me piace vedere una squadra che giochi bene, poi tutto quello che scaturisce dal bel gioco è guadagnato rispetto a quello che abbiamo fatto. Non è così.
No,
non è così.
Tifosi della Fiorentina a fine anno.
io non la penso così. No, io penso che bisogna sempre, siccome si compete per vincere, si compete, già il termine competizione è perché fra 2, fra 10, fra 20 lo fai per vincere qualcosa, vuoi vincere qualcosa, non è che competi solo per far bel gioco, non ha senso questa cosa.
E diciamo anche un'altra cosa, apro e chiudo parentesi, la vittoria può essere anche centrare un obiettivo, perché chiaramente lo scudetto lo vince una, la vittoria per una squadra può essere stare tra le prime quattro, la vittoria per un'altra squadra significa stare in Europa League, la vittoria per un'altra squadra significa salvarsi, è comunque un obiettivo, e se non lo centri puoi aver giocato il gioco più fantasmagorico del mondo, ma hai perso, e resterà la sconfitta, non la vittoria.
Sono d'accordo, però io dividerei sempre la classifica, diciamo,
certo.
Sono 20 squadre, farei sempre 10 e 10,
ovviamente.
Nel senso, mi spiego, che tra le prime 10, tra, diciamo, nella seconda metà della classifica, quella destra, diciamo, le altre 10, è normale, come dire, cercare delle alternative, perché già, come dire, è una soddisfazione rimanere in Serie A, è una soddisfazione battersi con le grandi squadre, vedere in casa propria delle grandissime squadre, lo capisco. Ma per le prime 10, ecco, soprattutto per la nona, la settima, la sesta, se non hai sempre l'obiettivo di migliorarti nella stagione successiva, ma che mi serve la sesta, la settima posizione? E faccio lo stesso ragionamento, lo estendo per esempio al Napoli di Laurentiis o alla Lazio, no? Ma che significato ha portare sempre la tua tifoseria al secondo o al terzo posto senza mai, come dire, in qualche modo fargli respirare quell'aria di scudetto che è poi, come dire, è l'aria che realmente ti trascina in una competizione del genere? È sbagliato, cioè tu quel gradino in più lo devi salire. Io lo auguro al Napoli, ecco, in questa stagione che sta facendo Faville, ma deve essere quello l'obiettivo, cioè una squadra che si batte per i primi posti deve avere come obiettivo la vittoria finale. Non puoi partecipare soltanto per competere, per entrare in Europa League. Ma che significa entrare in Europa League? Posso dire, io smitizzo anche l'Atalanta, ma sinceramente, ma mi dite perché noi dobbiamo celebrare adesso una squadra che, per carità, è stata 3 volte in Champions, cioè, ma che ha vinto? Non ha vinto niente, è andata in finale di Coppa Italia.
2 volte l'ha persa, tutte e due.
Ma che ha vinto? Cioè, l'ultima grande favola del calcio italiano è stata la Sampdoria, che ha vinto lo scudetto, ha vinto la Coppa delle Coppe, dicasi Coppa delle Coppe, è andata in finale di Champions e l'ha persa col Barcellona. Quella è una favola.
O il Parma.
Ma noi ci stiamo abituando sempre a dei livelli più bassi di appagamento sportivo, più bassi.
È vero, è così. Poi tra l'altro, direttore, l'allenatore fautore del bel gioco, cioè lo Zeman della situazione, così come Sarri, quando poi si trasferisce in un top club, vince per inerzia, ma non riesce quasi mai a mettere dentro qualcosa, perché là ti fermano subito, ti stoppano, fermo, per fare quello che vuoi fare tu ci vogliono intanto gli uomini giusti, ci vogliono anni di lavoro, qua si vince subito, quindi trova il modo per vincere subito, poi se riesci a fare il miracolo di far giocare in maniera splendida come vogliono loro la squadra, bene, ma devi vincere subito. Quindi Sarri rinunciò a ottobre a impiantare il suo gioco pur di vincere per inerzia il campionato, l'ha vinto e è andato via. Stessa cosa alla fine col Chelsea, il famoso Sarri non si è visto, il Chelsea ha vinto per inerzia e poi è andato via. E la stessa cosa, tornando alla polemica Van Basten Sacchi, anche io ho trovato di cattivo gusto spesso e volentieri le parole di Van Basten, però Van Basten diceva anche una cosa giusta: Sacchi non è che ha vinto perché lui era un maestro, lui ha portato un'innovazione, ma dietro c'aveva Baresi, Maldini, Costa Curta, cioè c'aveva i giocatori che gli hanno permesso di fare un tipo di gioco perché c'era una qualità
assolutamente
dietro.
Aveva una scuola zemaniana, perché io sono anche convinto di questo, che quello che ti lascia il precedente allenatore è una disciplina mentale che è fondamentale. Sacchi ha utilizzato quella, che era il gioco a zona, era una certa disciplina di gioco, un atteggiamento che sicuramente lo ha favorito. Ma io dico di più. È il talento che fa la differenza, è il grande allenatore, o c'è un abisso, ecco, lo posso dire, tra allenatori come Capello e come diciamo Conte, Sarri di oggi, no? Cioè, tu Capello e Conte andavano lì, puntavano i piedi, pretendevano i giocatori e con i giocatori che non andavano bene diceva o giochi così o vai via. E lo ha fatto più volte Conte, lo ha fatto più volte Capello. Sarri no, arriva, io sono già onorato di arrivare qua, è già finito. Quando dice sono onorato di arrivare qua, va benissimo. Ma la prima cosa, voglio vincere con questa squadra perché è una squadra vincente, è una squadra che ha vinto già tanti titoli e io devo, come dire, entrare nel filone di questa storia. Se non entri nel filone di questa storia e dici che ti basta quello, no, i tuoi insegnamenti non bastano, ci vuole il carisma, ci vuole durezza, ci vuole capacità di dialogare in maniera autoritaria anche all'interno dello spogliatoio, perché purtroppo il linguaggio all'interno dello spogliatoio è come un linguaggio da caserma, il convincimento va bene, ma poi alla fine è sempre il direttore d'orchestra che si deve imporre.
Certamente.
Quindi è proprio, come dire, un atteggiamento che alcuni tecnici hanno e altri non hanno, cioè Conte e Capello sono similissimi in questo.
Sì.
Adesso Conte forse andrà al Newcastle dei ricconi arabi, ma pretenderà i giocatori che dirà lui, chiaramente. E non è uno stupido in questo. Capello ha fatto lo stesso in tutta la sua carriera. Sono allenatori che innanzitutto capiscono i giocatori, capiscono quelli che vanno bene al proprio gioco e impongono il proprio gioco che può piacere o non piacere, poi alla fine è vincente. E questo, purtroppo conta questo a quei livelli.
Direttore, deve rispondere di nuovo, deve rispiegare il concetto a un ascoltatore che dice: infatti, la squadra più ricordata della storia è l'Olanda che non ha vinto quasi nulla. Puntini. L'ha spiegato
Allora,
poco fa, però forse non hanno afferrato.
quell'Olanda fu trasferita in blocco dall'Ajax. Un Ajax che aveva vinto Coppe Intercontinentali, Coppe dei Campioni, Coppa delle Coppe, Coppa UEFA, aveva vinto tutto. Quindi erano giocatori già straordinariamente
E
appagati,
vincenti.
che oltretutto fecero vedere quel calcio totale, bellissimo, ma era l'epoca anche dei Beatles, era un'epoca, diciamo, di ribellioni sociali, eccetera, eccetera. Imposero anche una certa libertà di costumi all'interno del ritiro, per cui c'erano le fidanzate e le mogli, cioè per dire che era una cosa, come dire, totalmente stravagante per quell'epoca. Quindi in qualche modo hanno lasciato per strada determinate cose perché non c'era una certa disciplina in questo, ma sicuramente erano giocatori strappagati, non erano giocatori che dovevano dimostrare di vincere anche a livello nazionale, avevano vinto tutto a livello di club e quella squadra trasferita a livello nazionale in qualche modo se l'è goduta. E ha fatto godere il mondo, per carità, perché poi è arrivato in finale, poi ha stabilito un periodo, ma era il periodo dell'Ajax e dei Lancieri che vincevano tutto.
E quindi questa per rispondere a un ascoltatore, gli altri invece dicono: buongiorno, allora Giuseppe da Orlando, intanto grazie a tutti coloro i quali si ascoltano anche veramente da lontanissimo. Marange De Paola, vi ascolto sempre con piacere perché il mio pensiero sul calcio si trova sempre in coincidenza con voi. Ditemi, grazie intanto, ditemi se il gioco di un Chiellini non è uno spettacolo anch'esso. Per me assolutamente sì. Cioè, per me vedere anche i difensori che chiudono, che difendono con cattiveria, che si adeguano anche ai tempi. Io penso all'ultima scivolata che ha fatto, era la partita, credo, col Chelsea, di Chiellini, che si mette le mani dietro alla schiena, riesce a uscire in scivolata e mette la palla in calcio d'angolo. Cioè, la voglia di lottare è un valore, uno spettacolo esso stesso, direttore.
È l'essenza del calcio,
Oh,
è l'essenza,
e
dirò di
diciamo.
più. Cioè, questa qui, rispetto per esempio, perché Antonio Conte in campo era così, Antonio Conte non era un talento, ma era uno che rimaneva più a lungo degli altri alla fine dell'allenamento, che si allenava più degli altri e ci metteva tutta l'anima che poteva in campo. Chiellini è lo stesso, Chiellini è proprio il sudore, la fatica, la grinta, mettiamoci anche la cattiveria sportiva. Per carità, abbiamo sentito di Ibrahimovic come ha celebrato Chiellini, che lo ha sempre trovato, come dire, l'avversario più duro, ma anche quello più, come dire, gratificante, perché poi era sempre all'insegna, non dico della lealtà, perché magari gli scontri proibiti, i colpi proibiti c'erano a tutti i livelli, ma c'erano, ma devo dire che comunque finiva con la chiusura della partita e in campo quei leoni lì poi ti fanno la differenza. Io devo dirmi che a volte mi mordo la lingua su Chiellini perché penso sempre che sia, come dire, in una traiettoria ormai come dire, discendente, ma lo è per età. Però dimostra sempre in nazionale la Juventus, lo vediamo tutti, cioè lui esulta per un intervento, lui esulta per una scivolata, esulta per un gol evitato, ti trasmette anche al telespettatore una grinta, è una carica, per cui tu stai in campo con lui, figurarsi i compagni che vedono uno di 38 anni, 37 anni, quanti ne ha, diciamo, entrare a valanga in quel modo, essere ancora presente, non tirarsi mai indietro negli scontri. Uno potrebbe avere, perché ne ha prese tante anche di botte Chiellini, ne ha date ma ne ha prese, quindi uno potrebbe anche essere stufo e in qualche modo tirare indietro la gamba. Chiellini non la tira mai dietro. E non è bellezza questa? È bellezza questa, assoluta.
Non solo, aggiungo anche un'altra cosa. Fine partita, quasi sempre i grandi attaccanti che sono stati massacrati da Chiellini poi lo abbracciano e gli riconoscono il valore, perché capiscono che quello è un gioco duro ma corretto, a differenza di tanti che invece fanno un gioco scorretto e sleale. Quindi c'è una correttezza anche nell'essere rudi e duri, e la fase difensiva non è una cosa di cui vergognarsi, questa è una cosa che va sdoganata, diretto. Dopodiché devo dire che Mancini, e poi andiamo anche agli altri messaggi che stanno arrivando, tanto ne abbiamo ancora un po' di tempo, Mancini sta disegnando un qualcosa di molto bello. Ieri un paio di azioni estremamente veloci, rapide, che è merito anche dei protagonisti in campo, però comunque sia, poi davanti a certe sfide importanti, come ha vinto anche Mancini? Grazie ai Chiellini e Bonucci, cioè grazie a quella fase difensiva, certo, che è stata l'attacco. La Juventus, cioè l'Italia ha vinto con questi due ragazzi, che ragazzi non sono più, che a un certo punto hanno deciso in difesa e in attacco con la rete di Bonucci, non ce lo dimentichiamo.
No, non solo, ma devo dirti che, diciamo, dov'è che c'è stato qualche svarione, quando purtroppo inserisci giocatori che secondo me avranno un futuro alla Chiellini, non voglio prendermela con nessuno, ma dico, quando è che c'è lo svarione? A volte quando il giocatore, ecco, giovane o perlomeno inserito da poco nella squadra, non ha quel tipo di tempo, quel tipo di mentalità, quella capacità di chiusura che ha soprattutto Chiellini. Io lo antepongo persino a Bonucci, perché Bonucci ha un piede migliore sicuramente nella costruzione del gioco, ma Chiellini ha una fase difensiva che è quella sulla quale ci stiamo soffermando, che è eccezionale. Per cui, ribadisco, la differenza la vedi in quei momenti. Cioè, a volte un errore di un difensore ci può costare la partita, la qualificazione, ci può costare tutto, quindi vale come un gol. E Chiellini è una garanzia in questo. È uno che, anche quando c'è la partita più difficile, che tu, telespettatore o presente allo stadio, come dire, la vivi con un brivido perché hai davanti magari dei mostri, beh, Chiellini è uno che ti prende per mano e ti trascina, perché il mostro diventa lui e tu ti senti protetto da uno come Chiellini. Questa è la bellezza del calcio, anche questa, ecco, oltre alla raffinatezza, l'acrobazia, la qualità estetica, la bellezza del tiro, il gol, per carità, ma non celebrare. Poi, tra l'altro, se non sbaglio, fra i 30 del Pallone d'Oro ci sono anche Chiellini e Bonucci, quindi diciamo che un riconoscimento anche a livello internazionale, fosse solo per questo, è stato fatto.
E quanti addetti ai lavori alla fine dell'Europeo, per non tornare alle parole già di un annetto fa di Mourinho, hanno detto: questi sono l'università della difesa. Glielo riconoscono tutti. Questo significa che comunque chi gioca a calcio, ha giocato a calcio e conosce il calcio, riconosce questo come valore. C'è poco da girarci attorno.
Ma guarda, allora possiamo dire il massimo è che comunque l'identificazione di Chiellini, perché Chiellini spacca, cioè chi lo odia e chi lo ama. Certo. Perché l'identificazione di quella come dire, personalità identifica una squadra. Cioè la Juve con Chiellini e la Juve senza Chiellini sono due squadre diverse. Non c'è niente da fare. E anche nei tifosi avversari o, diciamo, di fede juventina, è marcata questa differenza. Cioè, nel senso che chiaramente quando c'è Chiellini in campo, come dire, la si odia la Juve se sei un avversario, o la si ama ancora di più se sei uno di fede juventina.
Ha anticipato un nostro ascoltatore, lei è stato anticipato da un ascoltatore che ha scritto: buongiorno Enzo, buongiorno direttore, questo tipo di calcio e difesa e contropiede viene condannato solo quando è la Juve a farlo, non sempre, poi spesso capita che lo criticano. Comunque poi ci scrivono: per la cronaca, il vecchio Zeman ieri ha preso 3 gol a Palermo, quindi insomma il lupo perde il pelo ma non il vizio. Ragazzi, ma perché il Belgio, che non vince nemmeno il torneo della parrocchia, continua a essere primo nel ranking FIFA, le chiedono, direttore?
E vabbè, no, perché ci sono delle partite, evidentemente, anche se non vincono, diciamo, i piazzamenti che mantengono il Belgio sempre a un certo livello. Per cui, come dire, ci sono,
Dei
per noi,
punteggi,
ecco, l'uscita dal mondiale, le qualificazioni a volte incerte con partite che abbiamo anche perso, non nell'era Mancini, ovviamente. Noi, infatti, siamo risaliti al quinto posto. Ma il Belgio è una di quelle squadre che sta costantemente nella parte alta da anni.
certo.
Perché comunque, ecco, pur non riuscendo a vincere le manifestazioni, arriva sempre nelle parti finali oppure nei piazzamenti importanti. C'è sempre il Belgio, ovunque.
Bel messaggio anche di Alex da Dublino che ci dice, poi le faccio una domanda provocatoria, direttore, la faccio scatenare su un altro argomento. Però Alex da Dublino, per chiudere la conversazione, dice: io quando vedo le difese italiane difendere come all'europeo, vedo il top. Mi ricordo ancora Fabio Cannavaro nel Mondiale 2006, un mio amico irlandese, dopo la finale mi scrisse un messaggio chiedendomi quanti Cannavaro ci fossero in campo. Per me le partite contro Torino e Chelsea della Juventus sono state ottime, soprattutto per come ha giocato in difesa. Non a caso, direttore, possiamo dire che Allegri ha trovato la quadra proprio sistemando la fase difensiva. Dopodiché, una volta sistemata la fase difensiva, puoi pensare anche a valorizzare tutto il lavoro che fai. Però se segni tanti gol perché c'hai Ronaldo, perché c'hai Chiesa, perché c'hai Dybala, eccetera, eccetera, ma ne prendi a ogni tiro in porta, e allora la fase offensiva non ti serve più. Ecco perché ci vuole l'equilibrio giusto e la fase difensiva è la base su cui partire. Quindi possiamo anche.
Ecco, allora su questo sì, però entrando nel merito, diciamo proprio di quello che sta facendo Allegri, io credo che anche ad Allegri piaccia una fase difensiva un po' più avanzata nel campo, nel senso che lui adesso sta cercando soltanto, come dire, una mentalità nuova nella squadra, cioè far sentire i giocatori di nuovo squadra e non singoli giocatori isolati tra di loro. E quindi anche la fase difensiva contro il Chelsea, soprattutto, perché lì è stato veramente forte fasce in cui la Juventus ha offerto uno spettacolo eccezionale in fase difensiva. Poi ha segnato il gol e lo ha difeso con le unghie e con i denti fino all'ultimo minuto. Ecco, quello è stato importante per la concentrazione. Però è ovvio che a un allenatore come Allegri, ma a qualsiasi allenatore, piaccia una fase difensiva in una parte più avanzata del campo, cioè che non scenda troppo la squadra, perché i moderni canoni possono, come dire, evitare che, come dire, tu ti debba rinchiudere nella tua metà campo, nella tua area, ma che possa in qualche modo, lo abbiamo visto anche con l'Italia contro il Belgio nel rush finale, lo abbiamo visto tra Spagna e Francia, cioè nel senso che una fase difensiva può avvenire anche nella metà campo avversaria se chiaramente rimani alto. Purtroppo a volte la tendenza è arretrare perché comunque la trovi anche più comoda, cioè la trovi meno dispendiosa, però è più efficace a volte riuscire a difendersi alti, ma è una questione, ecco, di lana caprina, cioè sempre difesa è quella, non è costruzione.
Chiudendo questo discorso, direttore, la Juventus ha trovato forse nell'erede futuro, ma anche presente in certi versi, di Chiellini d'élite. Non a caso sta crescendo d'élite e Chiellini riposa appena può entra in campo, però è quasi come se, ecco, all'università della difesa d'élite fosse iscritto in casa Juventus per prendere il posto di Chiellini. L'erede di Chiellini in nazionale chi potrebbe essere invece? C'è o paurosamente si sta creando un buco?
Ma diciamo tra Mancini, Bastoni, sono questi i due che mi vengono in mente, Toloi forse, ecco, sono questi i giocatori che possono in qualche modo, anche se Toloi è più esterno, sì, ma come anche Chiellini poteva farlo, quindi sono questi i giocatori. A me non dispiace Bastoni, ecco, devo dire la verità, è un giocatore che ha personalità, ha fisico, ha tempo, ha cattiveria, a capacità, per me ha fatto benissimo, sta facendo benissimo all'Inter, quindi io credo che quello possa in qualche modo, se non essere l'erede, ma comunque uno con quella mentalità. Mi piace la rudezza che ha, quindi è un giocatore che può dare soddisfazione in quel ruolo per il futuro, sicuramente.
Domanda polemica, direttore. Allora, nella Juventus
E quello ci tuffiamo.
è subito. Nella Juventus questo giocatore di cui farò il nome tra poco ha giocato meno partite che in nazionale da marzo a questa parte. Contro la Sampdoria entra in campo, si chiama Aaron Ramsey, gioca 10 minuti, esce e si ferma di nuovo per infortunio. Convocato in nazionale, va fascia da capitano, gioca titolare, segna anche un gol, si sfoga contro la Juventus, dice: ho bisogno. Qua mi trattano meglio, sanno meglio come gestirmi, ho bisogno anche di riposo. Stessa cosa che dice il suo CT. Parliamo di Ramsey. Qua chi è che ha sbagliato? Chi è che sta sbagliando e come si gestisce questa situazione che oggettivamente è a dir poco anomala?
Ma devo dire la verità, a me Ramsey, messo davanti alla difesa, a fianco di Locatelli, non è affatto dispiaciuto e non mi dispiace in quella posizione. A Ramsey però non puoi dirgli guarda fai quello che vuoi, perché poi, come dire, in qualche modo diventa disordinato. È un giocatore che ha, come dire, secondo me una capacità di leggere le partite superiore ad altri, però va collocato e finora, ecco, nella Juventus non ha avuto mai una collocazione fissa. Io lo vedo, diciamo, in un trittico di centrocampo giocarsi i ruoli lui, Arthur e Locatelli. Locatelli lo lascerei fisso e, diciamo, in qualche modo alternerei Ramsey con Arthur, perché sono quei giocatori che in qualche maniera hanno una visione periferica abbastanza evoluta e la capacità di smistare palloni, oltre che difenderli. Quindi, perché a volte, diciamo, Ramsey dov'è che ti fa arrabbiare? Che perde a volte dei palloni in dei posti di campo nevralgici, e quella perché nessuno nega la sua abnegazione, la sua presenza costante ovunque. Però a volte la presenza va in qualche modo inquadrata in delle posizioni strategiche per la Juventus, e davanti alla difesa, secondo me, è il suo posto.
Detto questo, c'è una domanda per lei, direttore. Andiamo con questa domanda, vai.
Buongiorno, volevo fare una domanda al direttore, visto che lui è sempre informato sulla Juve. Visto l'assenza di Gabbio, purtroppo per Covid, se gli risulta se ci sarà il rientro di Arthur al centrocampo, penso insieme a Locatelli e Betancourt, e se in attacco, visto che a quanto ho capito Morata non giocherà, si ritornerà con Chiesa a fare il centravanti o si darà fiducia a Ken con Dybala? Grazie.
Ecco, questa è un'altra polemica che leggo nei confronti di Ken, per esempio, che oggettivamente, devo dire, direttore, non ha convinto da quando è tornato né i tifosi della Juventus né quelli che l'hanno visto fino adesso in nazionale. Ora, la domanda che le pone il nostro ascoltatore, al di là di Arthur, che credo possa avere sicuramente più spazio rispetto anche a chi chiaramente è fuori per infortunio, ma detto questo, Morata è out, vicino a Dybala in odore di rinnovo, lei chi vede? Ancora possibilità per Ken? Vede un attacco diverso costruito con Bernardeschi e Chiesa? La possibilità di rilanciare Caio Jorge?
Allora, a me, cioè, vedere, perché io ancora non l'ho visto, Caio Jorge non mi dispiace, gli ho visto fare due tocchi, due proprio, e non mi è affatto dispiaciuto, no. Quindi può essere una sorpresa. Ken purtroppo è uno di quei giocatori che hanno bisogno di giocare e però ti fanno perdere tempo, purtroppo è così, cioè non li trovi mai pronti ed è un problema questo, cioè nel senso che hanno qualità fisiche e tecniche molto sviluppate, ma hanno bisogno, sono un po', come dire, dei diesel per entrare in carburazione, hanno bisogno di partite. Però questo tempo, in cui c'è, chiaramente ci sono delle pause, la Juventus non se le può permettere. Per cui io credo che non solo, plaudo a un eventuale ritorno di Arthur, perché secondo me Arthur Locatelli è la coppia, diciamo, di mediani davanti alla difesa che può far comodo assolutamente ad Allegri, e proprio la presenza di Arthur e Locatelli può permettere, diciamo, di giocare appunto con Chiesa al posto di Ken, cioè mettere Chiesa centrale, che anche lì non mi dispiace, può partire poi da dove vuole, può anche in qualche modo inventarsi la partenza da dove entrare in area, ma secondo me con Chiesa e Dybala, secondo me non sarebbe male.
Direttore,
rispetto a Ken.
No, sono d'accordo, anche perché secondo me Ken potrebbe, in questo momento forse funziona più come attaccante esterno che centrale, ma lasceremo lavorare Allegri su questo, che insomma è abbastanza bravo, direi che ha dimostrato, anche se non piace a qualcun altro. Direttore, grazie per essere stato con noi, ci ritroviamo lunedì prossimo.
È stato un piacere oggi, però ecco, è meglio vivacizzarle così,
sì,
andiamo sui temi proprio, hai capito, che,
certo,
che in qualche modo animano le polemiche, soprattutto su quello che è l'argomento del giorno, no? Cioè in un'assenza di campionato sono queste le polemiche, cioè certo. Il gioco, non il gioco, gli allenatori, le capacità degli allenatori, gli inserimenti dei giocatori, va benissimo secondo me.
Sarà una
sono
polemica,
queste le polemiche che
eterna.
Piacciono.
Esatto, piacciono anche a me, una polemica eterna, però insomma veramente intrigante. Ciao direttore, a lunedì
ciao,
prossimo.
Ciao.